Quinta domenica di Quaresima, dal ciclo A, l'Evangelo di Giovanni, capitolo 11, i versetti 1-45.
Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse il profumo, il Signore, e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbi, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà? Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cielo, non poteva anche far sì che costui non morisse?» Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.
Dal profeta Ezechiele, capitolo 37, i versetti 12 e 1-14.
La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito, e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare tutto intorno accanto ad esse. Vidi che erano in grandissima quantità sulla distesa della valle, e tutte inaridite. Mi disse: «Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?» Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai». Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annunzia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore». Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre io profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito. Profetizza, figlio dell'uomo, e annunzia allo spirito. Dice il Signore Dio: spirito, vieni dai 4 venti e soffia su questi morti perché rivivano». Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi, e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: «Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutte la gente di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annunzia loro, dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore. quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nel vostro paese. Sapete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio.
Dalla lettera ai Romani, capitolo 8, i versetti 8-11.
Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi.
E allo Spirito che abita in noi chiediamo soccorso affinché possiamo vivere e agire sempre con la stessa carità che ha spinto Gesù a dare la vita per noi. Sia dunque operoso, sia docile il nostro cuore. Amen. Domenica di Lazzaro, quinta di Quaresima, terza domenica di Scutrini. Siamo dunque, dopo il racconto della Samaritana e del cieco nato, con la terza narrazione, quella della resurrezione di Lazzaro. Seguiamo il ciclo A, dunque, e la resurrezione di Lazzaro si presenta con lo stesso schema dei racconti delle domeniche passate. Un dialogo dal duplice significato, qui il sonno e la morte e il risveglio designano la morte e la resurrezione. Ognuno di questi racconti pone in evidenza il fatto che Gesù nel battesimo si presenta come la sorgente d'acqua, viva, come la luce, come la vita. Accanto a questo significato battesimale, il racconto di Lazzaro oggi sviluppa più chiaramente degli altri il tema pasquale. La passione che si profila all'orizzonte. Ricordiamo la frase di Tommaso, andiamo a morire con lui. La morte viene incontro a Gesù, nella persona dell'amico Lazzaro, e Gesù ne è turbato. Le lacrime di Marta dinanzi alla tomba, il ritorno alla vita, particolari che annunciano l'imminenza della morte e della risurrezione di Gesù. Un legame dunque profondo da questi particolari del racconto evangelico. Il risveglio di Lazzaro, dunque, nel quarto Evangelo, è il segno per eccellenza. Gesù, con questo segno, penetra nel paese della morte. La malattia, il decesso dell'amico, il dolore dei parenti, l'incredulità dei vicini, gli fanno udire il sogghigno dell'ultimo nemico che gli rimane da vincere. Di fronte alla morte Gesù è turbato, così come sarà turbato al Getsemani. Egli sa quello che lo aspetta e tuttavia, dal momento che è uscito allo scoperto e affronta consapevolmente, entrando nel lato dell'avversario, di perire anch'egli, Gesù in realtà sta già forgiando quegli strumenti che saranno poi la sua vittoria. Egli non si lascia dominare dall'angoscia, non abbandona i suoi amici, non si sottrae al fascino del nulla, dà la sua vite. E se l'odore della morte può farlo vacillare, Gesù sa che non rimarrà prigioniero nella tomba, perché da lui, dal suo cuore, la parola potente che libera, Lazzaro, vieni fuori. Dunque Gesù, più vivo che mai, anche in questa incursione nel paese della morte, si presenta capace di dare la vita a coloro che ama, a tutti quelli che hanno paura di rischiare la propria vita o che la custodiscono gelosamente. Egli dice: io sono la resurrezione e la vita. E questo non significa soltanto che è capace di rovesciare le pietre tombali degli altri e anche la sua. La resurrezione è la persona stessa sua, propagatrice di vita. Scrive Giovanni nella prima lettera, capitolo 5, versetto 11, Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Credere in Lui, dunque, vuol dire bere alla sorgente della vita, mettersi in piedi, liberandosi da quelle bende sotto cui irrigiditi si era per la paura di essere vivi, e cominciare a produrre segni di vita intorno a sé. Il nostro Dio, il Dio cristiano, non è il Dio dei morti, ma il Dio dei vivi. Ecco il suo desiderio, tutto il suo piano di salvezza, un lento e paziente lavoro per riportare la vita lì dove l'uomo ha causato la morte. È l'opera nuova della creazione, a cui però anche l'uomo deve contribuire liberamente e fedelmente. E le letture di questa domenica ci fanno conoscere il graduale realizzarsi di questo progetto divino, dalla promessa di uno spirito nuovo che farà risorgere i corpi disfatti, il profeta Ezechiele, la resurrezione di Lazzaro, che preludia a quella più misteriosa di Cristo, che si manifesta dunque Signore della vita. In Lui tutti coloro che credono e sono battezzati ricevono il suo stesso spirito, così ci ha ricordato Paolo. Uno spirito, principio di vita nuova, che spingerà ogni battezzato a comportarsi da uomo spirituale e non da uomo carnale. La condizione umana è condizione mortale, ma per la Scrittura non è sempre stato così. La morte infatti non è voluta da Dio, ma è introdotta nel mondo dall'invidia del diavolo. I testi, negli appunti, Sapienza 2:24, Geremia 3, versetti 3-19, Romani 5:12. È la pena del peccato. L'uomo, chiamato a vivere con tutto il suo essere in una relazione speciale con il suo Creatore, fatto immagine e somiglianza di Dio, non era destinato a scomparire nel nulla, ma a essere per il Signore. Ma avendo preferito vivere secondo la carne, ecco la morte. Se vivrete secondo la carne, morrete. Così ci ha ricordato Paolo nella seconda lettura. Così, dal giorno del primo peccato, la morte domina sovrana su ogni carne e l'uomo in Dio cerca difesa e salvezza. Così, infatti, l'eucologia ci introduce a questa celebrazione. L'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 42, i versetti 1-2, una supplica individuale, l'orante esprime il suo desiderio di Dio, sottoponendosi al suo giudizio misericordioso. Fammi giustizia, o Dio, e difendi la mia causa, contro gente senza pietà. Salvami dall'uomo ingiusto e malvagio, perché tu sei il mio Dio e la mia difesa. Il Signore, dunque, è l'unico aiuto che l'orante può implorare, può sperare di ricevere. Non dai suoi nemici, che con le loro opere malefiche possono perpetrare iniquità, dolore contro il pio orante. L'appello al Signore è motivato. Trattandosi di salvezza, da pericoli mortali, prodotto dagli uomini. L'orante sa che esiste una sola via che lo porta alla vita. Il Dio dell'alleanza, il Dio fedele, colui che interviene sempre per l'alleato, anche se minore, ma non per questo inascoltato. Dio è la forza irresistibile dell'uomo, quel possessivo, forza sua, mia difesa, mio Dio, sono tutte espressioni di quell'alleanza stipulata tra Dio e l'uomo, a cui Dio è fedele. E questo dunque presuppone quella e prepara la resurrezione che viene cantata nel versetto che precede l'Evangelo. Il canto dell'Evangelo infatti riprende i versetti 25 e 26 del capitolo 11 di Giovanni. Io sono la resurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno. Ecco il tema principale, Cristo, la resurrezione, la vita, che chiede la fede per donare all'uomo la vita eterna. E donerà la vita a Lazzaro sulla fede delle sue sorelle. Sono parole solenni che creano questa ultima realtà salvifica, la resurrezione, il cui nucleo e caparra sta nella iniziazione cristiana. Dunque, il settimo segno di Giovanni, prima della resurrezione del Signore, Lazzaro risuscitato. Negli appunti ritroverete l'elenco dei sette segni che l'Evangelo di Giovanni narra. La resurrezione, dunque, appare evidente, è il nucleo vero ed esclusivo. Si comprende nella resurrezione proprio il grande grido di Paolo, 1 Corinzi 15, 14, 17. Se Cristo non fosse stato risuscitato, vana sarebbe la nostra fede. Ma con la proclamazione più alta di tutta la Scrittura, Paolo dice, Cristo fu risuscitato. E tutti gli altri segni derivano e giungono a noi da questo segno. Dunque, osserviamo e cerchiamo di comprendere il segno di Lazzaro. Nel Nuovo Testamento di resurrezione si parla solo tre volte, a proposito della figlia di Gairo, il capo della sinagoga, Marco 5:21, Matteo 9:18, Luca 8:40, e soltanto Luca, al capitolo 7, versetti 11 e seguenti, la resurrezione del figlio della vedova di Nain. Dunque, Lazzaro, capitolo 11 di Giovanni. Il Nuovo Testamento ha anche altre resurrezioni, una operata da Pietro, Atti 9:36, una da Paolo, Atti 20:7 e seguenti, e la promessa del Signore, che i discepoli proseguiranno l'opera del Maestro, resuscitare i morti, Matteo 10:8. In effetti la risurrezione è la più completa teofania del regno che viene, poiché recupera al regno gli uomini che al regno appartengono e di cui la morte, dietro cui sta il male, il maligno, il nemico, l'inferno, unica personificazione, tenta di fare la preda sua. Tratta da commento di Federici a questo testo. Dunque, la resurrezione del Signore è il centro dell'Evangelo. Lazzaro ne è conseguenza, ma prolettica, cioè anticipata, in quanto resurrezione, operata dallo Spirito, ottiene l'intera grazia dello Spirito che spira dove vuole, già nell'Antico Testamento. I personaggi sulla scena sono elementi letterari importanti per determinare la composizione di questo brano. Gesù con i discepoli, Gesù con Marta, poi con Maria, poi compaiono i giudei e la resurrezione di Lazzaro. Negli appunti ritroverete la possibile struttura letteraria, ci serve per muoverci in questo testo. Ma appare evidente che la figura di Gesù, che domina dall'inizio alla fine tutto il racconto, è ciò che dà unità all'episodio, mentre gli altri attori nelle diverse scene servono a conferire vivacità all'azione drammatica. I luoghi sono anch'essi utili per delimitare i diversi brani. La grande inclusione che poi troviamo al versetto 4 e al versetto 40 insinua la luce nella quale interpretare il miracolo della resurrezione di Lazzaro, un segno che manifesta la gloria di Dio. Al versetto 4, infatti, Gesù dice: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio. E al versetto 40, ancora Gesù: se credi, vedrai la gloria di Dio, alla sorella di Lazzaro. Con questo prodigio, dunque, Gesù rivela di essere resurrezione e vita, non solo proclamandola, ma richiamando dai morti l'amico che, ricordiamo, giaceva nella tomba già da 4 giorni. Ora, c'è anche una considerazione da fare: il tempo in cui Giovanni colloca questo segno. Siamo nell'intervallo tra la festa della dedicazione e la Pasqua giudaica. In occasione della festa della dedicazione, Gesù si è presentato come il buon pastore, colui che dà la vita per le pecore e non permette che siano rapite dalla sua mano, perché, dice, gli sono state affidate dal Padre ed egli ne ha cura, le protegge, le difende. Il segno che compirà ora non fa altro che evidenziare come nessun nemico possa strappare dalla sua mano le sue pecorelle, neanche la morte. E nella risurrezione di Lazzaro si mostra la fedeltà del Padre manifestata in Gesù. La liturgia poi, accanto al brano di Giovanni, unisce un altro celebre testo, Ezechiele 37. Siamo in un quadro desolato. Gerusalemme, conquistata, distrutta da Nabucodonosor, re di Babilonia, viene deportato. Tutto è incendiato. Tutto sembra ormai finito. Ma in questa desolazione la voce del profeta si fa sentire, ma con altri toni e altri motivi. Come pastore il Signore andrà in cerca dei figli di Israele dispersi e li stabilirà nuovamente sui monti da cui erano stati deportati. E da quegli avanzi del popolo di Israele, ridotti come ossa senza possibilità di vivere, egli trarrà un popolo nuovo, esuberante di vita. È Dio che prende l'iniziativa. In questo brano è chiaro, è chiaramente evidente. Israele si è procurata la morte, ma il Signore farà sorgere miracolosamente la vita. È la sua parola che li farà rivivere. E il popolo stabilirà con Dio un nuovo rapporto di amore, una nuova relazione. Siamo in qualcosa di grandioso, somigliante soltanto a quella meravigliosa opera che è la creazione della Genesi. Anche lì, infatti, compiuta dallo Spirito che si librava sulle acque, che poi viene infuso nel primo uomo, ora quello Spirito farà vivere un popolo che diventerà capace di conoscere Dio e darà a questo popolo la capacità di orientarsi verso di Lui e compierne la volontà. Oggi la pericope di Ezechiele è stata accorciata, ma non si può non tener conto dei versetti precedenti, che dunque devono essere inquadrati e riassunti per comprendere il testo liturgico. Il capitolo 36 parla del recupero del popolo esiliato. per amore, per solo amore che il Signore ha del suo nome. Egli mostrerà la sua santità tra le nazioni, dando nuovamente alleanza al popolo che purificherà con un lavacro il cuore. Concederà uno spirito nuovo, darà la legge, l'osservanza. Il capitolo 37, ecco, pone una domanda: come avverrà? Il popolo in esilio è un popolo di morti. E ricordiamo come questo sia per Israele l'estremo grado di impurità, alludendo al culto degli idoli mortiferi. Ma la mano del Signore su Ezechiele, profeta e sacerdote, risponde: lo Spirito del Signore porterà nella valle piena di ossa la vita. Il popolo di morte, per mezzo del Signore, riavrà la vita. Il Signore consegna a Ezechiele 5 parole. La prima è una domanda: rivivranno queste ossa? E Ezechiele, che umanamente sa quanto sia impossibile, risponde: tu lo sai. E allora la seconda parola, profetizza, ovvero parla, ascoltate la parola del Signore. E il contenuto di questa parola è che il Signore porrà lo Spirito su quelle ossa, che riavranno la vita e conosceranno che Egli solo è il Signore. E dunque Ezechiele pronuncia la profezia e le ossa si ricompongono con la carne, i nervi, la pelle, ma non vi è ancora lo Spirito. Allora il Signore consegna la terza parola. Il profeta deve pronunciare un'epiclesi a nome del Signore. Dai quattro venti vieni Spirito e ispira su questi uccisi e rivivranno. E lo Spirito viene, i morti rivivono e questa valle di ossa è ora un immenso esercito pronto. La quarta parola è la dichiarazione di disperazione delle ossa, che non crede più nell'avvenire. Ma ancora il Signore, attraverso il profeta, annuncia quanto vuole attuare. Aprirà le tombe, come già avevano annunciato i profeti, ricondurrà i rivissuti in patria. Essi avranno conoscenza che Egli è il Signore. Il segno grandioso è l'apertura definitiva dai sepolcri. Tutti finalmente vivranno come popolo di Dio. Ma questo è il dono dello Spirito a loro comunicato. E a completamento del segno, il dono della patria, il dono confermato dal Signore. E allora, dice la formula finale dell'oracolo, voi conoscerete che io sono il Signore. Io parlai e feci, oracolo del Signore. Quanto il Signore fa, quanto il Signore dice, opera. Io parlando attuo, io attuo con la parola. Ma ricordiamo che il 5 esprime anche una pienezza dell'agire. Il 5 nella simbologia esprime la mano, che è tutto ciò che ci permette di compiere, di fare. Accanto anche il salmo responsoriale, che vi accenno soltanto nel versetto responsorio: il Signore è bontà e misericordia. E il salmo è il 129. Il celebre De Profundis, purtroppo ridotto al salmo dei funerali, no? Dove, dispiace dirlo, spesso giganteggia la morte e non la vita, e non la speranza della resurrezione. Certamente non era l'uso che ne facevano i pellegrini mentre salivano al Tempio, manifestando la fede nel Signore che dall'abisso del peccato li farà risalire alla gioia della vita. E in quei gradini che portavano il pellegrino al Tempio, tutto questo veniva cantato, esprimendo non il biascicare di parole, ma la gioia di una comunità che canta la fede nel Signore. L'orante infatti impersona tutta la comunità e innalza forte la sua voce. Una situazione di disastro egli vive, ma dall'abisso l'orante invoca l'abisso divino di bontà che si avvicina e lo salva. Ma lascio a voi approfondire, negli appunti ci sono ancora altri elementi. Andiamo alla pericope, che ci impegna in quanto è un testo denso. Innanzitutto l'inizio. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. L'inizio ha quello che potremmo definire una frase di sapore biblico. Samuele, primo libro di Samuele, capitolo 19 dei Giudici, libro di Ester, libro di Giobbe, ci sono molte somiglianze. I personaggi vengono presentati in questo modo. Lazzaro di Betania, Maria, Marta. Noi abbiamo conosciuto queste due sorelle. Marta appare come capofamiglia. Lazzaro, una figura non sempre presente nel racconto di Luca, per esempio, ma nel racconto costituiscono il luogo amico dove Gesù amava sostare quando era a Gerusalemme. Betania infatti si trova a circa 3 chilometri a sud di Gerusalemme. Betania e potremmo tradurre sia casa di Anania, ma anche, o casa dei datteri se volete, ma casa dell'amicizia, pur inventata forse da Pia Autori, no? In riferimento all'amicizia e all'ospitalità che veniva offerta da Gesù, e forse ci attira un po' di più. Lazzaro con la sua famiglia è certamente di condizione benestante, può offrire una cena al maestro e ai suoi discepoli. È un personaggio stimato, si pensi a quanti sono andati al suo funerale. Non è da identificarsi con il personaggio della parabola di Luca, quel mendicante che sedeva alla porta del ricco Epulone. Il nome Lazzaro, Dio aiuta, El Azar, no? Un nome abbastanza comune, anche se, come dire, foriero di anticipa quello che poi sta per accadere, questo intervento di Dio per il suo servo. La figura di Maria primeggia, notate il testo, il villaggio di Maria e di Marta. Abbiamo detto che è Marta, nel racconto di Luca, quella che comanda in casa, no? Che dirige, che accoglie, prepara. Maria sembra subordinata alla sorella, eppure qui nel testo Maria è nominata per prima, no? E Lazzaro è detto suo fratello. Il rimando probabilmente è anche all'episodio dell'unzione, capitolo 12, dove, come è detto nel testo, Maria cosparge di profumo il Signore e asciuga i piedi con i suoi capelli. Le sorelle mandano a dire: Signore, colui che tu ami è malato. La nuova traduzione ha sostituito, no, il tuo amico Lazzaro. C'è un amore che qui viene indicato con il verbo fileo, l'amore di amicizia, eh? Ma più avanti Gesù farà salire il livello di questo amore. Al versetto 5 parlerà con il verbo agapao, che indica l'amore di Dio per gli uomini, che è un amore più alto, eh? È l'amore disinteressato, che vuole il bene dell'altro senza, potremmo dire, pretendere qualcosa in cambio, o non lo fa per soddisfazione personale. E a questo amore che noi siamo chiamati a corrispondere, così ci ricorda ancora l'Evangelista Giovanni al capitolo 21, quando Gesù, in riferimento a Pietro, dice: mi ami tu più di costoro? E usa il verbo agapan. Mentre Pietro: sì, ti voglio bene, ma sarà il Signore a dover scendere a livello di Pietro per accompagnarlo in quel cammino che Pietro percorrerà ad amare il Signore più della sua stessa vita, donando la sua vita. Al versetto 4 Gesù ha un comportamento che colpisce, perché agisce in un modo che noi non ci aspettiamo in questa situazione, non ci aspetteremo in questa situazione. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Ecco, questo è il comportamento che ci stupisce, no? Gesù fa un'affermazione solenne, un po' come era accaduto, per esempio, nella situazione del cieco nato, ricordate? È cieco perché ha peccato lui o i suoi genitori, dicono gli apostoli. E Gesù risponde: né lui né i suoi genitori, no? Ma è per rivelare la gloria di Dio. La malattia è la chiave teologica ed esegetica del segno. Ma cosa significa per la gloria di Dio? Non è semplicemente perché sia glorificato il Signore, ma per rivelare la potenza salvifica di Dio che è nel Figlio, affinché Egli sia glorificato. La gloria del Figlio, infatti, è la gloria del Padre. E pur manifestando il suo amore, Gesù non si precipita a capezzare di Lazzaro. Beh, quando noi abbiamo notizie che una persona a noi cara, un parente, un amico, sta male, molto male, beh, ci si precipita, no? Gesù invece si trattiene 2 giorni, un comportamento che ha dell'incredibile, ma che rivela un motivo superiore. Gesù aveva agito così perché era necessario, ma per comprenderlo noi dobbiamo seguire il corso degli eventi. Subito dopo, infatti, disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Convoca i discepoli e decide di partire, ma questi gli ricordano il pericolo a cui va incontro. Per ben due volte, infatti, i capi avevano minacciato di ucciderlo. Ma Gesù, usando l'occasione per ribadire diversi concetti, dice una breve parabola sul giorno, un po' simile a quella detta prima della guarigione del cieco, paragonando la vita alla giornata di 12 ore, così era il computo nel tempo di Gesù. Cristo è la luce. E dunque, alla sua luce, l'uomo può vedere. Chi si ostina nelle tenebre, inciampa, perché non ha la fede, non ha la fede in Gesù. E poi parla del sonno. Lazzaro, nostro amico, si è addormentato, vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. I discepoli non comprendono la metafora del sonno e l'Evangelista si sente in dovere di chiarire. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Giovanni, o il quarto evangelista, spesso fa queste note, per, come dire, evitare che il lettore si perda in altre direzioni. Abbiamo qui un esempio di quella equivocità voluta nella narrazione, dove però si insinua una verità molto più importante per l'economia di tutto il racconto. Per il figlio di Dio la morte è un semplice sonno. Il Cristo, con una parola, può svegliare da questo stato, ovvero ridonare la vita. Gesù non spiega l'equivoco in cui sono caduti i discepoli, probabilmente perché essi stessi saranno testimoni di un'evidenza che gli farà comprendere queste parole. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Ma poi Gesù sembra ripensarci e annuncia che Lazzaro è morto e che la sua felicità non è per la morte, ma per la fede, affinché voi crediate. E andiamo da lui, dice. Ma Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Tommaso intuisce che vi è qualcosa di grave, tuttavia si rivela generoso, perché esorta i fratelli ad andare con lui insieme al Signore. E proprio lui sarà quello che poi dubiterà della resurrezione. Anche qui i discepoli fanno fatica a comprendere, però sono generosi, questo bisogna darne atto. E il Signore questo probabilmente lo ha colto ancor prima di quanto possiamo aver fatto noi, che spesso li giudichiamo severamente per la loro incapacità di comprendere le parole del Signore. Ma Tommaso, detto Didimo, vi ricordo quanto ci ricordavano a nostra volta i padri. Giovanni è detto Didimo, ma di un fratello che nella scrittura non si parla, no? E i padri dicono, beh, Didimo è nostro gemello, siamo noi il gemello di Didimo, perché nell'incredulità di Tommaso c'è la nostra incredulità. Non a caso i padri diranno che dobbiamo essere grati a quell'incredulità, perché ci ha permesso di superare la nostra, di credere. Quando Gesù arrivò, versetto 17, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania gli stava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù gli disse, tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta, so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose, sì, o Signore. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dunque Gesù giunge a Betania. Lazzaro è morto da ben 4 giorni. L'osservazione del tempo è di grande importanza. La tradizione, infatti, credeva che lo spirito si allontanasse dal corpo dopo il 3° giorno. Dunque Lazzaro, ed è questo il valore di questa nota, è davvero morto. E l'odore è l'inizio della decomposizione del corpo, segno evidente, no? Di una morte che prende possesso. Un incontro, anzi due in realtà, il primo con Marta, poi con Maria. Qui Marta sembra riprendere la guida di questa famiglia. E lei, che ha sentito arrivare Gesù, si alza, le va incontro, mentre Maria rimane seduta in casa. Beh, anche nell'altro incontro stava seduta, mentre Marta stava in piedi e correva da una parte all'altra, attiva. Ora, nella tradizione antica le donne tenevano compagnia agli ospiti. Il lamento funebre si svolgeva all'aperto, in casa invece si osservava il silenzio. Marta va incontro a Gesù e quasi lo aggredisce nello sfogo del suo dolore. Ma comunque ha una fede incrollabile, lo chiama Signore e riconosce la potenza del Maestro, a cui tuttavia non chiede nulla. Gesù la rassicura, ma la risposta della donna evidenzia l'equivoco su quel futuro. Tuo fratello risorgerà. Gesù lo intende come un evento di prossima realizzazione, mentre Marta lo riferisce alla resurrezione nell'ultimo giorno, no? Coerentemente con quanto dicono le scritture. Ma Gesù proclama esplicitamente, io sono la resurrezione e la vita. L'io sono, formula della divinità, no? È un sollecito della fede di Marta, che risponde prontamente, tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui il veniente del mondo. Gesù crede, Marta crede e continua a credere nonostante il dolore della morte del fratello. Dette queste parole andò a chiamare Maria, sua sorella, e le disse di nascosto: «Il maestro è qui e ti chiama». Udito questa, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andato incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Avviene una scena che ha un po' del comico, se volete, no? Un po' come accade anche ordinariamente, devo dire. Beh, tutti noi abbiamo vissuto momenti, no, di dolore, ma anche in quei momenti, alle volte, ci sono situazioni, no, che è anche uno scaricare la tensione, se si vuole, in cui viene anche il sorriso sulle labbra. E Marta è andata via, Maria va via, e queste persone rimangono in casa, il morto è già sepolto, no? E questi si trovano, come dire, improvvisamente da soli. E allora dico, beh, seguiamo, andiamo anche noi dove sono andate queste sorelle. Ma quello che può essere una situazione, no, di comicità involontaria, no, diventa una situazione in cui la folla diventa testimone del segno grande. Gesù può annunciare la salvezza a molta più gente. Marta ha svolto l'ambasciata in segreto, no? Infatti, quelli che erano in casa non hanno compreso perché Maria si è allontanata. Il testo dice: pensarono che andasse al sepolcro per piangere sulla tomba del fratello, e dunque per questo la seguirono. Maria, dice il testo, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi. Il gesto richiama quello che già aveva fatto Gairo, il lebbroso, il cieco illuminato, ovvero tutti coloro che cadono ai piedi di Gesù per adorarlo, riconoscendo in lui la persona divina. Maria: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora ai giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Giovanni si ferma un attimo per annotare la reazione di Gesù quando incontra Maria e gli amici. Fremé nello spirito e ne fu sconvolto. Il verbo greco embrimaumami esprime letteralmente l'indignazione e l'ira. Lo ritroviamo in altri testi, pensate a Marco 1,43, Matteo 9,30, quando Gesù opera una guarigione ed è indignato, e lì scoprimmo che l'indignazione era non per il lebbroso che lo aveva toccato, ma per la situazione di dolore, di disperazione che quell'uomo era costretto a vivere a causa della malattia, così come gli uomini sono costretti a vivere a causa del peccato. Fa fremere di indignazione il cuore grande di Dio. L'incredulità dei giudei fa, come dire, da elemento, no, la nota stonante un po' in tutto questo racconto. Gesù si rivela non essere impassibile, perché dinanzi alla tragedia della morte si fa vedere sconvolto, così come verrà poi annotato anche nel Getsemani. Gesù è presentato mentre piange, al punto che alcuni dicono: guardate come lo amava. È l'unica narrazione del pianto del Signore. Gesù piange, per ben tre volte viene detto in questo brano, versetto 33, 35, 38. E qui, certamente, non è soltanto la partecipazione al dolore che travolge il Signore. Il pianto del Signore rivela non soltanto l'amicizia per Lazzaro, per Maria, per Marta, ma chi piange è il Figlio di Dio, è Dio stesso. Un Dio dunque non impassibile, non immutabile, ma un Dio che si è incarnato, che ha unito la persona divina a quella umanità che ha creato. Questo Dio, vero Dio, vero uomo, di fronte alla morte, si lascia non intimidire dalla morte, ma dal dolore che questa provoca nella vita dell'uomo. Sappiamo come più volte, dinanzi alla morte, la reazione dell'uomo è di sofferenza, è di pianto. Questo pianto non è nascosto neanche dal Signore. Molte volte egli stesso, a chi soffriva, ha detto non aver paura, non piangere, no? Ma Gesù, come uomo, ha anche lui imparato dalle indicibili sofferenze ciò che significa, dirà Paolo nell'inno ai Filippesi, no, l'obbedienza al Padre. La pienezza dell'obbedienza terrena si consuma nell'obbedienza della croce. E il tremore dinanzi alla morte non è rimosso nel racconto, perché sarebbe stata menzogna. Infatti anche la preghiera liturgica ce lo ricorda. Nella colletta, Eterno Padre, la tua gloria è l'uomo vivente, tu che hai manifestato la tua compassione nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro. Guarda oggi l'afflizione della Chiesa, che piange e prega per i suoi figli morti a causa del peccato, e con la forza del tuo Spirito richiamali alla vita eterna. Ma anche nel prefazio, vero uomo come noi, egli pianse l'amico Lazzaro, Dio e Signore della vita, lo richiamò dal sepolcro. Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i suoi sacramenti ci fa passare dalla morte alla vita. Quale legame mirabile la liturgia opera tra questa pagina e la comunione che il Signore ha con noi e a cui noi siamo chiamati a corrispondere. Là dove non tremò Adamo davanti all'operazione che le avrebbe procurato amara morte, pensate al peccato, con quanta leggerezza, no? Adamo prese quella mela. L'Adamo nuovo trema davanti all'operazione uguale e contraria che a lui e a noi procura la delizia della vita divina. Così, infatti, si esprimerà Sant'Efrem il Siro, un grande padre orientale, chiamato l'arpa dello Spirito Santo. Scrive: se Adamo morì a causa del peccato, si doveva che colui che si caricò del peccato assumesse anche la morte. Sta scritto: nel giorno che mangerai tu morirai, ma il giorno che mangiò non morì. Solo come caparra della sua morte, fu spogliato della sua gloria, espulso dal paradiso. E ogni giorno egli pensava alla morte. Così anche noi, mangiando la vita che sta in Cristo, il corpo di Lui, invece dei frutti dell'albero, l'altare di Lui invece del giardino dell'Eden, e fummo lavati dalla maledizione, dal suo sangue giusto, e noi, nella speranza della risurrezione, attendiamo la vita futura. E già adesso, nella vita nuova, noi procediamo, perché quella realtà solo caparra per noi. E dunque, quelle realtà sono la parola, il pane, la coppa. Allora Gesù si recò al sepolcro, versetto 38. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Marta ribadisce che Lazzaro manda cattivo odore, è lì infatti da 4 giorni. Una sottolineatura della grandiosità di ciò che Gesù sta compiendo. Abbiamo ricordato la risurrezione della figlia di Gairo, no? La bambina era in casa, la piangevano, era addormentata. Qui manda cattivo odore. L'iconografia ha sottolineato questo particolare, sia in colui che materialmente apre la tomba, no? E in coloro che stanno nelle vicinanze, che si proteggono il naso, no? Con un pezzo di stoffa, una manica del vestito, un fazzoletto, eccetera. Gesù, con un comando solenne, l'imperativo aoristo, togliete, dice, la pietra. Inizia un'azione nuova. Tolsero la pietra. Gesù allora alzò gli occhi al cielo, ed è l'azione eminentemente sacerdotale, in cui la preghiera è intensa, in un rendimento di grazie. E questa preghiera è elevata ancor prima che avvenga ciò che sta chiedendo. Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato, dice Gesù. Io sapevo che mi dai sempre ascolto. Ci stupisce? È l'Eucaristia che si realizza, in quanto il Padre ascolta sempre il Figlio, e questo il Figlio lo sa molto bene. Grida con voce potente perché i dormienti nel sepolcro ascoltino, e non soltanto Lazzaro, ma tutti. Tutti i dormienti. La voce è così potente che il morto, dice la lettura, esce ancora avvolto, mani e piedi con le bende e il sudario sul volto. Il segno è compiuto. Gesù ordina di scioglierlo. Il racconto mantiene una solennità che non lascia spazio a cose che umanamente ci aspetteremmo: un saluto, una domanda resuscitato. L'iconografia ha affermato questo momento. Non ci sono inutili curiosità da soddisfare. Rimane il segno, quel segno che dà senso a tutti gli altri segni, ovvero la resurrezione di Cristo. L'ultimo versetto: molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto credettero in lui. Il brano liturgico si ferma alla fede di coloro che si lasciano interpellare da ciò che Gesù ha compiuto. Il testo biblico poi proseguirà, ma la lettura liturgica l'ho lasciato fuori, con la decisione di uccidere Gesù. Ci sono dunque due scelte: credere o uccidere Gesù, rifiutare Gesù. E qui occorre prendere posizione. L'unica scelta biblica, out, questo o quello, no? È a favore o contro Gesù. L'antifona alla comunione: chiunque vive e crede in me non morirà in eterno, dice il Signore. E dopo la comunione: Dio Onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli di essere sempre inseriti come membra vive nel Cristo, perché abbiamo comunicato al suo corpo e al suo sangue. Ecco, queste due preghiere ci ricordano che abbiamo ricevuto la vita e la fede nel Signore. Noi siamo strappati alla morte eterna. La nostra partecipazione liturgica ci ha fatto scegliere per la fede. Abbiamo accolto il Signore. Abbiamo ricevuto oggi la parola di vita e di resurrezione. Lo abbiamo celebrato alla mensa della risurrezione e della vita. Siamo membra della Chiesa, madre di una comunità che vive nella risurrezione. Così lo Spirito Santo ci ha posto in comunione con il Cristo risorto, la risurrezione e la vita. Quella comunione, quella assemblea liturgica è l'inizio di quella divinizzazione eterna che è lo stato costitutivo di tutti i discepoli del Signore. Compito del cristiano è qui: vivere insieme e andare tutti con il risorto oltre la morte. La vita è qualcosa che ci è stato affidato, ma noi cominciamo davvero a vivere quando amiamo, e amiamo come Gesù ci ha insegnato ad amare. La Chiesa vive di questa scoperta, e la vita ci unisce al destino di resurrezione. Quando viviamo la Pasqua come festa, certo, dell'unità dello Spirito, ma la viviamo in quel quotidiano, in quello stare insieme, in quel vivere insieme per la vita e non per la morte, opprimendo, angariando, rubando, eccetera. Chiudo con la preghiera di colletta che ci fa chiedere l'aiuto ad agire e vivere come il risorto. Vieni il nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.